Spirito Santo, tu che sei in mezzo alla tua Chiesa, alla Chiesa di Cristo, noi non siamo degni neanche di invocarti, ed è per la grazia in Cristo Gesù che siamo incoraggiati a ricercare la tua presenza in noi. Ti parliamo perché tu sei una persona, Spirito Santo, e nel nome di Gesù abbiamo questo privilegio di richiedere, come Gesù ci ha insegnato, richiedere la potenza dello Spirito tuo Santo. Dacci chiarezza attraverso la luce della tua parola ed esperienza attraverso la tua potenza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Accomodatevi. Cercate lo Spirito Santo. Questo è il nostro titolo della serie. E domenica scorsa abbiamo già iniziato a parlare su questo importante aspetto. Certo, noi siamo forse quelli che ne sappiamo di più su questo soggetto, o pensiamo di saperne di più, ma una cosa è certa: cercare lo Spirito Santo è qualcosa di prettamente biblico. Avete cercato lo Spirito Santo? Quando l'avete cercato? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo chiesto: Spirito Santo, io ti cerco la mattina o la sera o il pomeriggio? E poi perché lo abbiamo cercato? Cosa c'è di particolare? Perché la Bibbia ci dice di cercare lo Spirito Santo? Noi potremmo capire che lo Spirito Santo, secondo il testo che rileggeremo di Pietro, abbiamo bisogno di capire che questo Spirito di gloria, Spirito di Dio, riposa su noi. Quando qualcosa riposa, si sente comodo, fa dimora. Non è come un ospite che quasi quasi, ma io me ne devo andare perché già mi hanno offerto il caffè. Lo Spirito Santo, secondo lo Spirito di Dio che ha rivelato la sua parola, desidera riposare, fare dimora, perché lui inizia a fare di ognuno di noi la sua casa. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo, e se lo Spirito di Dio dimora in noi, ci sono tantissime altre cose. Ora, cercare lo Spirito Santo, ma perché cercare lo Spirito Santo? La volta scorsa abbiamo visto perché, intanto, quando noi cerchiamo lo Spirito Santo, lui ci darà forza e aiuto almeno in due più grandi tragedie della nostra vita. Una può essere la persecuzione. Ci sono milioni di persone oggi che sono costantemente perseguitati per causa dell'Evangelo. Se domani entrano qui in sala delle persone con dei mitragliatrici e diranno: quanti di voi volete uscire, basta che rinnegate Gesù e voi potete uscire e andare a casa, prendere la vostra auto e andare via. Oppure ci sono quelli che dicono: no, non rinnegherò mai Gesù perché so chi Gesù è. Chi farà la differenza nella resistenza verso una persecuzione così che tocca la nostra fede, e tra quelli che dicono: mamma mia, qui è meglio che taglio la corda perché la cosa si è messa molto seria? E capisco che è bello lodare la musica, mi piace pure la piattaforma nuova, il profumo, la pittura, i fratelli, come si vestono, però adesso è un po' pesante, persecuzione. Chi farà la figura di uno che è andato finora in chiesa, o chi farà la figura di colui che ha lo Spirito Santo che dimora su di lui? E io non lo so, però una cosa posso dire: che chi ha lo Spirito di Dio, e ce l'abbiamo tutti, ma nella maniera forte ed efficace, che ci dà grazia e forza nei momenti di dolore, nei momenti di persecuzione, l'unica cosa che fa la differenza è proprio questa: la potenza dello Spirito Santo. Quello Spirito di Dio che è anche chiamato Spirito di gloria. Oppure L'altro caso terribile è quando siamo forse in un letto di morte. Ho visto tante persone su dei letti di morte dove la loro fede veniva provata, la loro fede veniva tentata anche da quel sussurro che «Ma dov'è Dio? Dov'è Dio? Tu stai morendo, dov'è Dio? Dio ti ha abbandonato, la tua fede sta venendo meno». Anche Pietro, e non era su un letto di morte, ma al tempo quando lui rinnegò Gesù, dopo Gesù gli disse, proprio prima di quello, sai, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano. Noi non siamo che come pula, piume, al vento. E il nemico è molto più forte di noi. Noi non abbiamo l'abilità di difenderci. Noi siamo pecore. Gesù ci ha paragonato alle pecore perché le pecore non hanno un sistema di difesa come qualsiasi altro animale, felino. Noi ci raccomandiamo alla custodia, alla sorveglianza, alla cura, alla guida di qualcuno che ha l'abilità di difenderci, che ha tutta l'intelligenza di portarci avanti, di farci entrare e uscire nel pascolo e dall'ovile. E questo è il grande pastore, è Gesù Cristo. Ma è lo Spirito Santo che ci guida a Cristo. Ed è perciò che noi abbiamo costantemente bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Ricercare lo Spirito Santo in momenti di malattia, in momenti di persecuzione, in momenti quando non abbiamo più nulla da fare. E io mi domando, cosa fare quando non sai più cosa fare? Cosa fai quando tu non sai cosa fare? Bene, la volta scorsa abbiamo soffermato la nostra attenzione prima di tutto sul fatto che in Giovanni 14, 17 dice che, uno, possiamo ricercare lo Spirito Santo perché prima di tutto Egli è lo Spirito della verità. Non c'è cosa più forte di avere in noi la verità, una verità che abbiamo acquisito, capito, quando tutto andava bene. E poi quando la prova o la persecuzione, quella voce viene e cerca di dissuaderci dalla verità, farci cambiare questa verità. E in quel momento c'è lo Spirito di Dio, dice, secondo le parole di Gesù in Giovanni 14, 17 e anche 15, 26 e 16, 13, che lo Spirito della verità sarà con noi e ci guiderà. Voi dimora con voi e sarà in voi. Ecco perché dobbiamo ricercare. Poi abbiamo visto un secondo punto, che quando lo Spirito della verità viene, dice Gesù in Giovanni 16, 13, che Lui mi glorifica. Noi non siamo qui solo per ricordarci una promessa, ma di vedere che Gesù in vita o in morte, due estremi della nostra esistenza, Gesù sia sempre innalzato. La Bibbia dice che quando lo Spirito della verità verrà, Lui innalzerà Cristo in noi. Che significa? Che Cristo diventa primo, Lui ha il primato, Lui ha il primato, Lui ha il primato. Non è solo una posizione dove scegliamo fisica e Lui è in cielo, oppure lo mettiamo sull'altare più alto. Gesù deve avere il primato in ognuno di noi. Poi vi ricordo che martire, il primo martire, Stefano, è stato colui che vide la gloria di Dio perché lo Spirito della verità era in lui e man mano che lui parlava nella verità non potevano resistere alle parole di verità. Ecco la forza dello Spirito Santo. I momenti quando noi siamo perseguitati o addirittura lapidati, fino ad ora nessuno di noi, ci dà la forza di arrivare al punto di non curarci delle pietre, delle rocce che ci arrivano, perché ci stiamo assaporando la contemplazione di un Cristo che è glorificato, elevato, assiso in gloria e con i cieli aperti dove ci sono gli angeli che lodano il Signore. Questo non è perché Stefano era andato fuori di testa, ma perché la potenza dello Spirito Santo riposava in lui, perché lo Spirito della verità, perché lo Spirito di gloria era nella sua vita. Ma andiamo al terzo punto. Perché dovrei ricercare lo Spirito Santo? Perché quando lo Spirito Santo riposa su noi, sostiene il nostro amore per Cristo in fino alla fine. Sì, sì, noi amiamo Cristo. Volete vedere? C'è qualcuno che non ama Cristo in questa sala? Vedete? Nessuno. Tutti noi lo amiamo. Però nei momenti di persecuzione, nei momenti quando il nemico viene, c'è una cosa. Noi potremmo perdere il nostro amore per Cristo. È solo quando siamo nel crogiolo del fuoco che possiamo vedere la prova. Paolo ci ha ricordato che ci sono tanti che edificano, portano avanti la loro vita e anche le loro opere sono alcune di paglia, stoppia, fieno, legno e altre sono di pietre preziose. Solo quando passano questi elementi attraverso il fuoco si rivela veramente com'è il nostro amore. Vedete, non solo ci rivela la verità di Cristo, ma ci rivela l'amore per Cristo. Come? La sua bellezza, la sua potenza, la sua saggezza e l'amore suo verso di noi. Queste sono delle cose molto preziose che hanno bisogno di essere ritenute nella nostra vita. Quando noi siamo ripieni di Spirito Santo, il nostro amore per Cristo è sostenuto. Sostenuto perché? Perché lo Spirito Santo ci fa credere che Cristo è tutto per noi. Cristo è sufficiente per noi e nell'ora della prova il suo amore è migliore di tutti gli altri amori messi insieme. Noi abbiamo degli amori, no? Abbiamo degli amori verso certe cose, verso la casa, verso le persone, verso i nostri familiari, anche verso gli animali domestici. Li ha creati Dio. Però tutti questi amori messi insieme non possono mai essere paragonati all'amore che noi abbiamo di Cristo Gesù. Noi lo amiamo perché Lui ci ha amati per Cristo. Filippesi capitolo 3, verso 3, ci dice qualcosa che noi entriamo ad adorare o a offrire un culto per mezzo dello Spirito a Dio Padre. Filippesi capitolo 3, verso 3. Il cristiano cosa fa? Perché i veri circoncisi siamo noi che offriamo il nostro culto. Questa parola offrire il culto significa adorare. La parola adorare, specialmente in ebraico, è tradotta con baciare. Baciamo il santo, dice un salmo. Significa adorare, avere un'intima relazione che va al di là di qualsiasi cosa. Qui stiamo utilizzando la stessa terminologia per dire che noi per mezzo dello Spirito di Dio adoriamo, baciamo, entriamo nell'amore dell'intimità spirituale con Cristo Gesù. Quando noi abbiamo lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, noi vediamo il valore di quest'amore. Amate qualcuno? Sì? E non diamo il valore secondo i cammelli, per favore. Gesù è il più grande amore che noi possiamo mai conoscere. E questo amore sarà preso di mira. Sarà preso di mira nelle prove. Io ricordo che c'erano quelli che dicevano: ah sì, sto marinaio è venuto, è arrivata sta bella nave, al tempo quando ancora c'erano i marinai che visitavano tanti dei porti tra la nostra Italia e anche all'estero. E poi si innamoravano, ma la lontananza, sapete, è successo pure a me, si andava al campeggio e la fidanzatina, questo e quell'altro, mo non ti lascio più di qua, di là, sì ti scrivo, dopo arrivavamo a casa, una cartolina e buonanotte. Il nostro amore umano verrà sempre provato, tanto più quello di Cristo. Ma perché noi possiamo rimanere fedeli all'amore e alle promesse, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ecco perché tu ed io dobbiamo ricercare lo Spirito Santo, perché per mezzo dello Spirito di Dio noi offriamo il nostro culto al Signore. In queste quattro cose, la bellezza, la potenza, la saggezza e l'amore di Cristo, in una relazione intima, posso parlare, qui i bambini sono andati via. Ci siamo? Due persone possono avere una relazione intima, come al solito lo sapete, no? Adamo ed Eva Dio ha creato, no? Adamo e Abramo. Siamo tutti adulti? Posso parlare? Ok. Due persone che entrano in una relazione intima possono godere quel tempo di relazione intima se tutte e due sono d'accordo e piene di energia, altrimenti uno c'è il mal di testa e l'altro c'è il problema. Ci sono tanti che ridono, perché? Succede? Succede. C'è nulla di male. Ora trasferiamo questo esempio nella vita dell'affetto spirituale. Se noi, entrando in una relazione nell'amore di Cristo, cominciamo a soffrire di mal di testa spirituali, perché? Perché siamo stanchi, non abbiamo diciamolo insieme, energia. Allora che abbiamo bisogno? Invece, sì, dice, andiamo a letto, sì, ma io vado per dormire. Mi capite? Tante volte noi siamo senza energia e il nostro amore verso Cristo Gesù, per mancanza di quell'energia, ci fa sonnacchiare. Allò? Ci siete ancora? Allora c'è bisogno che noi viviamo nell'energia, trasferiamo quello che impariamo della vita fisica, relazioni, marito-moglie naturalmente, e lo portiamo nella nostra relazione con Cristo Gesù. Ecco perché tante volte sono persone che non so se mi sento di pregare, non so se mi sento di avere una relazione, non so se posso lodare il Signore, non so se posso... Perché? Perché siamo spossati, ma non solo fisicamente, ma spiritualmente. Ma Egli, quando verrà, Egli sarà in voi una potenza, disse Gesù. Questa potenza è dinamismo, questa potenza è più che energia. E quando parlo di energia non mi riferisco allo Spirito Santo come l'energia o la forza attiva di Dio, come alcuni insegnano. Parlo dello Spirito Santo come una persona divina, che è anche la nostra forza. Il nostro amore sarà sempre lì ad essere provato, minacciato, e se non abbiamo una buona porzione di questa energia, noi dormiremo spiritualmente. Quarto, mi seguite? Amen. Lui riposa su di noi come spirito di gloria. Abbiamo letto e riletto in 1 Pietro, capitolo 4, verso 14. Il che significa almeno due cose fondamentali, seguitemi, perché questo è molto molto importante. Significa che Lui fa in noi capire che la gloria che perdiamo, quale gloria adesso la vedremo, in effetti è la gloria della terra o la gloria delle comodità terrene. La gloria che sono paragonate a che cosa? Al fiore dei campi, dei prati, che oggi c'è e domani non c'è più. Adesso leggeremo i versi, ma il concetto è questo: la gloria che noi stiamo perdendo, che non viene più in noi perché ha un tempo, una stagione, non può mai essere paragonata alla gloria che stiamo acquistando gratuitamente, che è una gloria infinitamente migliore. Molto. Che significa? 1 Pietro capitolo 1 verso 23 dice che lo Spirito di Dio e la parola sua sono un seme incorruttibile. ha a che fare con qualcosa che porta vita e che non si disfa. Significa Pietro che vuole spiegare anche attraverso 1 Pietro 1:24 esattamente che tutta la carne o ogni carne è proprio come l'erba. E poi che dice ogni sua? Sapete che noi come carne abbiamo la nostra gloria. Adesso possiamo fare pure una lista di glorie. Quale? La salute è una gloria. Certo. Quanti di voi state bene? Gloria a Dio. È una gloria. Vi potete benissimo dire grazie al Signore. È una gloria che noi abbiamo. Se abbiamo una libertà da godere, è un'altra gloria. Una comodità è un'altra gloria. Un lavoro, una famiglia. Sono persone che non hanno più famiglia. Ma per quanti, guarda, queste si portano tutti fotografie, bambini, nipotini, cellulare a destra e a sinistra, fotografie, inquadri, questo è mio figlio, questa è mia nipote. È una gloria. Anche se noi la chiamiamo fierezza, vabbè. O una posizione nel lavoro, nella scuola, in chiesa, è anche una gloria, un onore, un rispetto. Ma tutte queste belle glorie sono... che cosa? Come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola di Dio permane in eterno. Che significa tutto questo? Significa che tutta la gloria che noi oggi l'abbiamo e domani non c'è più, non può essere paragonata alla gloria che lo Spirito di Dio ci dà e che non ha una scadenza. Non ha una scadenza. Ecco perché se oggi abbiamo quello che Dio ci dà ed è una gloria, godiamola. Ma se domani quello va via, non dobbiamo mai pensare che abbiamo perso tutto. Tu ed io perdiamo tutto quando perdiamo Gesù e lo Spirito Santo, perché Lui è tutto. Andiamo in Pietro, 1 Pietro capitolo 5, verso 10, e scopriamo cosa altro ci dice Pietro, questo saggio anziano, apostolo con i santi. Dice: or l'Iddio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù. Allora, l'Iddio della grazia non ci chiama a vivere una vita di gloria per sempre qui su questa terra, ma ci dà una gloria temporanea fin quando Lui lo vuole. La salute è una gloria temporanea, o no? Quanti di voi avete la certezza che avete sempre salute? Io no. Impossibile. Però c'è una gloria eterna alla quale noi siamo chiamati. Attenzione, non è da paragonarsi alla gloria della carne, o quella fisica, o quella terrena. Ma la gloria eterna in Cristo è la cosa a cui noi siamo stati chiamati, perché dopo che avrete sofferto per breve tempo, vedete la cronologia, dice, vi perfezionerà egli stesso e vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. La nostra fermezza, la nostra sostanza, la nostra stabilità non è in tutte le belle cose che Dio ci provvede in questa vita, ma in quelle che Lui sta preparando e che nessuno può rubare. È la visione della gloria eterna di Dio. Tutto questo è custodito per fede nel nostro cuore. Solo se io e te riconosciamo il ministero dello Spirito di gloria che ci chiama a vivere in virtù o in vista di quella gloria che occhi nostri non hanno visto e neanche le nostre orecchie hanno ascoltato. Qual è la gloria che tu preferisci nella tua vita? Pensaci. Potremmo dire la famiglia. Una grande gloria. Chi dice che la famiglia è una gran benedizione? Amen. Ma il punto è questo: non vogliamo sottovalutare la famiglia, ma la gloria che Cristo ci chiama a godere, dopo che a volte passiamo qualche tempo di sofferenza, dice qui Pietro, non ha da essere paragonata alla gloria che Cristo sta preparando per te. E a volte ci domandiamo, ma a me mi basta una casetta, una macchinetta, un po' di salute, una tazzulella o caffè, e sto a posto. Tu non sai che Dio sta preparando per te cose che vanno al di là dei tuoi sogni, cose che vanno al di là di ogni... Sì, dobbiamo soffrire un po', sì, perché il prossimo è condivisione di eredità. Ma una cosa è certa, noi siamo chiamati per mezzo dello Spirito Santo a essere persone di visione, non di televisione, visione. La visione è quello che noi acquisiamo nella nostra vita dopo che abbiamo compreso e avvertito la volontà di Dio per l'espressione biblica e anche nel caso nostro unico e particolare. Signore, aiutaci a capire che lo Spirito eterno di gloria è per noi ed è lì a prepararvi. Sapete che ha detto Giovanni? Il vostro cuore non sia turbato. Perché? Pure loro erano dispiaciuti che la gloria di avere il suo caro amico Gesù, il loro caro amico Gesù, dice che io devo andarmene, allora, e il loro cuore era oscurato. Aspetta, era oscurato perché non avevano capito che Gesù andava via come uomo. Ed è lì che Gesù gli dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Avete conosciuto me come consolatore, come amico, ma il Padre mio, al quale io ritorno, cosa? Dove vai tu? Io ritorno dal Padre mio, ci è voluto un po' di tempo, un po' come noi, non sempre capiamo tutto immediatamente, ma dopo un po', anche i discepoli capiscono, eppure noi, c'è speranza, alleluia, gira attorno e dici, c'è speranza amico mio, girati, gira alla persona attorno e dici, c'è speranza per te, Sellanna, c'è speranza per te. Tu non l'hai fatto, Susi, perché? È solo una maniera per ritornare a incoraggiarci, a capire che noi possiamo andare al di là di quello che noi guardiamo. Quando questi discepoli finalmente capirono la potenza dello Spirito Santo, iniziarono ad avere visione, iniziarono a capire, hanno avuto rivelazione, hanno avuto l'unzione, hanno avuto tutto quello che non avevano neanche chiesto. Era tutto nel programma di Dio. Questo è quello che dobbiamo capire. Tu ed io, se nel programma di Dio, non abbiamo idea di quello che Lui sta preparando per noi. Ora, la gloria di Dio rimane su di noi e ci dà un gusto, un anticipo, un, come il Diodati dice, un pegno di questa gloria eterna. Perché? Perché quando noi siamo abbattuti, noi siamo ristorati dallo Spirito Santo. Se tu sei abbattuto, tu sei anche ristorato. Se tu pensi che stai affondando, è perché Dio ti sta dando una vittoria. E se tu pensi di essere debole, ricordati che tu stai per essere fortificato. Quando sono debole, sono forte, perché mi rifugio in Lui, perché lo Spirito di Dio dimora su di me. Questa era l'intenzione della guida dell'Apostolo Paolo nella sua vita. La nostra vita non può essere smossa. E se tu pensi che stai affondando in sabbie mobili, ricordati che in effetti i tuoi piedi stanno andando su una roccia che non può essere smossa. Tu ed io siamo stati chiamati ad una gloria eterna. Romani 15, 13, lo spirito di gloria non è un titolo. Andiamo in Romani 15, 13, grazie. Romani 15, 13 è un verso che voi dovete sottolineare e risottolineare fin quando magari possiamo bene impararlo a memoria. Ora, l'Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito di gloria non è solo un titolo, ma è perché porta in questa sua caratteristica il legame che lui è una persona di gloria, ma anche lì a condividere con noi la gloria di Cristo Gesù. Quinto, nell'ora della prova lo Spirito Santo cosa farà? Conquisterà il nostro dubbio e ci darà la certezza che abbiamo bisogno. Noi siamo uomini e donne o di panico o di ansietà o di paura o di preoccupazione o tante altre cose simili, ed è nella nostra natura. Però la Bibbia ci dice che il nostro spirito, lo spirito che abbiamo ricevuto, non è uno spirito che ci viene dato e poi ci abbandona e noi ritorniamo dove eravamo. Leggiamo questo di Romani 8:15, che parla proprio di questa libertà che resiste, che va. Voi non avete ricevuto uno spirito di servitù o di schiavitù per ricadere nella paura. Significa che quando lo Spirito Santo viene, prima di tutto ci libera dalla paura. E l'altra cosa è non ci fa ricadere nella paura. Lui non vuole che diventiamo dei yo-yo instabili nella nostra mente. Lui vuole rinforzare i principi della nostra mente, del nostro cuore, affinché ritorniamo sempre forti in una relazione con Cristo Gesù. Ritorniamo sempre lì ad avere la certezza contro i dubbi. Contro i dubbi. Eravamo questa settimana insieme al fratello Raimondo, e una donna ci diceva di quanto è difficile avanzare perché i dubbi spesso riemergono e cercano di essere pure più forti di quelli che avevamo lasciato qualche tempo fa. Ma voi non avete ricevuto lo spirito di schiavitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba Padre. E il prossimo verso dice, lo spirito, attenzione, leggiamolo insieme, attesta insieme con il nostro spirito. Vedete, maiuscolo spirito riferito alla persona, minuscolo spirito riferito al nostro spirito umano, che siamo figli di Dio. C'è una comunicazione aperta tra lo Spirito Santo e il nostro spirito, che continua a dirci, ehi, Wagyu, sta tranquillo, perché tu sei figliuolo di Dio. Tante volte noi pensiamo che noi scadiamo dall'essere figliuoli di Dio perché abbiamo peccato. Vero? È possibile? Allora si scade dall'essere figliuolo. Ma scusa, cos'è che ti ha fatto diventare figliuolo di Dio? Una vita senza peccato? E appena entra il peccato scadi dall'essere figliuolo di Dio? Ah, certo, se siamo figliuoli di Dio viviamo come figliuoli di Dio. Ma è la nostra fede in Cristo Gesù, basato sulla sua grazia. Il peccato certo ci allontana, e qualche mese fa parlavamo di come ci può portare così lontano, fino al punto che poi oggi non iniziamo più a capire l'opera del peccato in noi. Se non ci ravvediamo subito, non ritorniamo al Signore, lo Spirito Santo piano piano, sai che fa? Ti fa spostare un pochettino alla volta, fin quando c'è il burrone, e poi cadi e ti gira la testa, fino al punto che iniziamo a dire, ma dov'è Dio? La moglie di Giobbe disse così, ma chi? Ma da, lascia stare, maledici Dio e muore. Noi abbiamo lo Spirito Santo, ci ricorderà, tu hai sbagliato, però sei un figliuolo di Dio. Ritorna al sangue prezioso di Cristo Gesù, che ci lava e ci purifica. Lo Spirito di gloria riposa su di voi, Perché? Perché noi siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo Gesù. Ma c'è un'altra ragione perché noi dovremmo ricercare lo Spirito Santo. È perché se l'opportunità avviene, che noi possiamo parlare, se è una malattia, al nostro specialista o al nostro dottore, o anche il persecutore. Sono fratelli nel mondo che oggi sono perseguitati e devono solo aprire la bocca solo quando sono interrogati. E tanti rischiano, tanti sono uccisi per l'amore di Dio. Ricordati una cosa, e ne sono convinto perché Gesù ce l'ha detto, che quando è il tempo di parlare, se Dio ci dà per mezzo dello Spirito Santo qualcosa di parlare, noi parleremo. E se Dio non ci dà nulla da dire, noi ci stiamo zitti. Perché è il Signore che fa certe cose e non noi. È nella grazia del Signore che noi possiamo. Gesù disse: non siate ansiosi, Marco capitolo 13, 11, di cosa dovete dire, di cosa dovete fare, di quando l'ora verrà. Non sarete voi a parlare, ma sarà chi? Lo Spirito Santo. Non siete voi che parlate. Ti è mai successo che invece di parlare tu parla lo Spirito Santo? Io so che sicuramente avete storie da dirmi, che tante volte invece di parlare lo Spirito Santo è stato l'uomo. Però Dio ci chiama ad alzare il livello della nostra spiritualità per mezzo della sua grazia, la fede nella sua potenza, e far sì che ci sono momenti quando è meglio che noi ci stiamo zitti, ma quando lo Spirito Santo parla, prima di tutto parla a noi e poi ci fa capire se bisogna parlare e che cosa dire. Gesù glielo disse ai suoi discepoli. Significa che questa è una realtà. Io e te, in altre parole, non possiamo fare a meno. Senza lo Spirito Santo non possiamo affrontare momenti di persecuzione né momenti di morte o di malattia. Tu lo sai che io e te siamo destinati a morire? E non vi spaventate perché non abbiamo scoperto nulla di nuovo, eh? Tommaso, ti fa paura? Un po'? Cos'è che fa paura quando si pensa alla morte? Perché l'uomo c'ha paura della morte? Mamma mia, fratello, cambia discorso per favore. Cos'è che abbiamo? No, non mi fate domande a me, per favore. Dici, ma perché tu non ce l'hai la paura della morte? Sapete cos'è? È l'apprensione di castigo. E quando noi non siamo sicuri che abbiamo pace e relazione con Dio per mezzo di Cristo Gesù, i fratelli che affrontano la morte ogni giorno, le persecuzioni o quelli del passato, iniziando da Stefano, primo martire, non lo fecero perché erano cucù, ma perché avevano una relazione tanto che forte, questa relazione della potenza dello Spirito Santo, che di nuovo, ripeto, Stefano vedeva i cieli aperti e la gloria di Dio. Signore, aiutaci a saper confidare in te. Finalmente arriviamo al numero 7. Perché dobbiamo ricercare lo Spirito Santo? Perché nell'ora della prova lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio sarà lì a dare ad ognuno di noi se stesso. Il dono più bello che noi possiamo avere è avere Gesù, avere, in questo caso, perché leggeremo un verso molto bello su cui si articola la dottrina della Trinità. Poi che cosa? Il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo. Secondo Corinti 13:13, per alcune Bibbie 13:14, dice così: ed ora la grazia del Signore Gesù Cristo, poi l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con voi. È bello. Tante volte l'abbiamo sentito dire come la chiusura. Quando dice il pastore così, è finita. Ma questo è un qualcosa di molto più bello che finire il culto. È avere la certezza che noi, in Cristo Gesù, per lo Spirito di gloria che riposa su noi, noi abbiamo la comunione di queste tre persone, un solo Dio, nella nostra vita. Sì, abbiamo il grande Padre, lo Spirito Santo e Gesù il Figliuolo, tre persone, un solo Dio, perché abbiamo la cura del Padre e la sua tenerezza verso tutti noi come figliuoli. Ecco perché ci dice Abba Padre. Abba significa papà affettuoso, amore mio, dolce, caro, bello, ti voglio bene. Tutte le espressioni amorevoli che possano esistere tra un padre e un figliuolo o una figlia. Poi abbiamo la seconda cosa, l'amore che copre tutti i nostri peccati nella redenzione di Cristo Gesù. E la terza cosa è la forza che ci sostiene la fede da parte dello Spirito Santo. Queste cose non sono solo un cliché per chiudere il culto, ma sono delle parole meravigliose. Su questo si è imperniato, sapete chi? Un certo Ambrogio di Milano, che fu il mentore a Sant'Agostino, ed è lui che finalizzò per la prima volta proprio quello che noi chiamiamo la dottrina della Trinità. Noi abbiamo la gioia, il privilegio, la grazia di sapere che questi tre operano nella nostra vita in maniera concorda. Significa che quando noi viviamo per la parola e per lo Spirito abbiamo comunione con questi grandi personaggi, immensi, gloriosi, un solo Dio, tre persone. Diciamolo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vorrei dire tante altre cose, ma voglio chiudere qui, perché vorrei pregare con voi e chiedere al Signore di pregare con tutto il nostro cuore. Ho dato 7 punti perché noi dobbiamo ricercare lo Spirito Santo. E ora una sola domanda. Cos'è che ti impedisce di cercare lo Spirito Santo? C'è qualcosa? Quanti vogliono ricercare lo Spirito Santo? A volte si pensa, ma perché devo ricercare? Così posso parlare in lingua. No, quello è un segno. No, è la potenza dello Spirito Santo. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà e mi sarete testimoni. E mi porterete gloria, e avrete la forza, e avrete l'unzione, e avrete la guida, e non sarete tentati al di là delle nostre forze, e non sarete sballottati a destra e a sinistra. I segni saranno solo un incentivo per farci capire che lo Spirito Santo è all'opera, perché è un'opera di fede. Ma la vera potenza sarà quando noi nella vita impariamo a sfoggiare il carattere di Cristo, che è anche chiamato il frutto dello Spirito, che è amore, pazienza, carità, lentezza all'ira, benignità, fedeltà, mansuetudine, continenza. Inchiniamo i nostri capi.